Inizio con la mia relazione, libertà e bellezza, modulazione di una teodicea estetica da Leibniz a Schelling e Rosmini. Con Schelling, Rosmini condivide un argomento che entrambi intendono come una evoluzione di Leibniz, ma che ha radici un po' neoplatoniche e scolastiche e che è presente anche in Spinoza. Dato che l'essere non è uniforme, ma variegato, nella pluralità della sua realizzazione deve essere per forza un di più o un di meno di perfezione. Un di più e di meno di perfezione, quindi di realizzazione del bene, è la realizzazione armonica e appunto bella dell'essere, no? La unità nella pluralità come definizione del bello. Da ciò segue che solo una realizzazione dell'essere, in questo modo, rappresenta la sapienza del creatore, solo una realizzazione dell'essere, nel chiaro, del di più e del meno, quindi anche del di più e di meno, della perfezione, rappresenta la sapienza del creatore. Solo un ordine dell'essere strutturato in modo gerarchico è specchio della bontà divina. Appunto, non un essere uniformato, unico, senza differenze. Rosmini dice nella Teodicea: quand'anco potessero nell'archetipo essere comprese tutte le eccellenze possibili ben distinte, come accade negli archetipi dei composti, tuttavia le une limiterebbero necessariamente le altre, perché dovrebbero tenere un ordine fra loro e produrvi armonia del tutto. Onde ciascuna non potrebbe essere portata al massimo grado di intensità senza nuocere all'armonia del tutto. Così egli è impossibile che in una eccellente pittura tutti i colori che vi si adoperano primeggiano e siano intensissimi, distruggendosi con ciò l'effetto totale del quadro. Secondo me non è un caso che Rosmini, con questa idea dell'ordine, dell'armonia, di un ordine gerarchico di enti e di perfezione lenti, usa, e non solo in questo luogo, ma in tanti luoghi della Teodicea, vocabili dell'estetica. E non a caso, già nella parte iniziale della Teodicea, Rosmini fa dire Dio all'uomo, questa citazione è quello che Dio dice all'uomo secondo Rosmini, non conoscendo tu uomo, adunque le parti tutte del mondo, che non al tuo volere Y, ma al mio sono disposte Z, tu non conosci neppure al di quanto la sublimità e la bellezza di questo mio disegno superi e trapassi la tua intelligenza. Siccome l'uomo conosce rispetto alla sua volontà, ma non alla disposizione di Dio, non è capace di captare la sublimità e la bellezza di questo disegno di Dio. Quindi quello in cui il disegno di Dio supera la intelligenza umana non è una questione logica o una questione neanche in questo senso gnoseologica, è una questione di oltrepassamento dell'intelligenza di Dio secondo termini di sublimità e di bellezza. In altre parole, ciò che Rosmini indica come soluzione soltanto mistica e appunto non razionalistica della Teodicea, come abbiamo sentito nella mia introduzione, è lo sguardo divino, che conosce una bellezza e sublimità della creazione che spesso all'occhio e all'esperienza umana resta incognita. Una considerazione simile si trova del resto già in Leibniz. In Leibniz leggiamo che l'aspetto di anarchia che il male manifesta è legato al nostro intelletto umano troppo limitato, che non riesce a cogliere e a giustificare simultaneamente l'intero panorama dell'universo. E tale necessità morale del mondo implica libertà e giustizia in Dio. Così per Rosmini la bellezza non si riesce a cogliere nella storia se si considerano gli eventi singolarmente, come avviene in una sorta di storiografia. Come egli evidenzia con l'esempio della legge dei grandi numeri, soltanto dal vedere insieme una quantità maggiore possibile di eventi, si riesce ad evincere le leggi che danno significato e la bellezza che egli è questo universo. Quindi è piuttosto una questione logica, ma di limitazione della intelligenza umana. che non coglie la bellezza di tutto. Rosmini dice: nelle applicazioni delle leggi dell'universo, il grande artefice ha disposto che vi abbia irregolarità nel particolare e regolarità nel generale, assoggettando le stesse irregolarità al suo mirabile, eterno disegno. Fine della citazione della Teodicea. A ben vedere, Rosmini elabora anche qui un concetto caro al pensiero estetico di Leibniz e Kant, che a sua volta ha ripreso da Baumgarten, ovviamente Kant che ha ripreso da Baumgarten, ossia che quanto è più accumulato in una rappresentazione confusa, tanto più questa diventa estensivamente chiara e di conseguenza più poetica. Leggiamo nell'estetica di Baumgarten. In questa prospettiva la Teodicea si presenta come esigenza razionale di ordine, senza globale e significato metafisico dell'esistenza, pensiero totalizzante e prospettico. Così la Teodicea non è soltanto contro lo scettico, ma contro la accusa gnostica, che è più radicale di quella scettica, perché non conclude con la negazione di Dio, ma con la ostilità e la ribellione verso la divinità, di cui riconosce la potenza. Certamente si tratta di una razionalità che supera infinitamente l'orizzonte della creatura, ma che non di meno non è completamente inaccessibile allo sforzo di comprensione dell'uomo. Ma questa chiave di accesso può essere solo una chiave in qualche modo estetica. Mentre la teosofia, la metafisica, è rivolto innanzitutto contro lo scettico, potremmo dire che la Teodicea è rivolto contro lo gnostico. Anche nella questione dell'origine, e per questo cambia alla fine anche la strategia argomentativa. Anche nella questione dell'origine del male, Rosmini assume una posizione simile a Leibniz, con le necessarie differenze, come abbiamo sentito nella mia introduzione. La condizione metafisica dell'essere limitato non è di per sé il male, ma soltanto dà la occasione al male. Rispetto al male morale e al male fisico, il male metafisico, la limitazione della creatura, è origine, ma soltanto in quanto condizione della possibilità. In nessun modo il peccato e la sofferenza possono essere ridotti alla finitezza umana. L'uomo non pecca né soffre perché è limitato, ma a causa della sua finitezza e imperfezione creaturale può peccare e può soffrire. E inoltre Rosmini prende da Leibniz il finalismo salvifico, cioè che Dio non solo permette il male, ma esso è sempre in servizio a un bene. Rosmini ritiene che il bisogno di alcuni mali per avere certi beni desideratissimi è appunto una delle limitazioni inerenti alla natura finita. Questo bisogno del male, questa realtà del male che abbiamo visto ieri, come che non è privazione, che è realtà del male, perché è realtà costituita autenticamente dalla scelta umana, ma, come dice Rosmini, è imputabile, comunque è associata alla limitazione inerente alla natura finita, non all'infinito. Anzi, la possibilità del male è necessaria e connaturale alle cose tutte create e creabili. È necessaria la possibilità del male. È connaturale. Che poi le creature stesse, fallando l'operazione, come dice Rosmini, attuano, ma che, come sottolinea Rosmini, viene non di meno originariamente prodotto dalla volontà. E dice la Teodicea, la limitazione delle nature morali giace nel principio attivo o nell'interiore energia di poter muovere se stesse tanti al bene che al male. Nel caso dell'essere finito, prosegue Rosmini, la definizione del sommo bene viene preceduto o accompagnato da alcuni mali, i quali aiutano essi stessi a formularlo o compierlo. E però l'esistenza dei mali nulla detrà dalla somma bontà, ma anzi la prova. L'esistenza del male nulla detrà dalla somma bontà, ma la prova, anche qui, non è meramente una privazione, non potrebbe essere causa di una prova, quasi una prova dell'esistenza di Dio, come vediamo tra poco. E questo vale anche per l'umanità che viene governata, così Rosmini, dalla provvidenza, che quindi per l'assicurazione del maggior bene compisce il male, proprio a causa della limitazione inerente ad essere ad essa umanità. Ora, dice Rosmini, la limitazione della realtà che costituisce l'uomo è occasione necessaria di lotta morale. Di questa lotta per la quale il finito è obbligato a rompere la propria cerchia per distendersi nell'infinito comunicato all'intelletto. Questa lotta a causa dell'esistenza di male, è obbligatorio per l'uomo a rompere la propria cerchia per distendersi nell'infinito comunicato all'intelletto. E partecipare così appunto del bene infinito, quale è già sempre per se stesso il mortale. Quindi questa partecipazione, no? Dal lato dell'essere finito, la limitazione si esprime quindi attraverso un dinamismo storico, ossia attraverso la lotta nella quale il finito è di per sé rivolto all'infinito. Il finito non sarebbe rivolto all'infinito al di fuori della storia. La storia, quindi l'esistenza del male, è condizione sine qua non del rivolgersi del finito all'infinito. Questa lotta morale è sempre una lotta fra il finito e l'infinito. Per questo questa funzione regolativa, no, del santo, per questo la dimensione centrale di Cristo all'interno di questa storia è costitutivo di questa visione, perché altrimenti se questa lotta non porterebbe a un superamento del male, a un superamento prospettico del male, fallirebbe la spiegazione razionale di tutto, no? Fallirebbe la metafisica. In altre parole, la teodicea rosminiana afferma che nonostante l'esistenza del male, la storia dell'essere finito acquista bellezza, qualora viene vista con gli occhi di Dio. Rosmini sarebbe cinico, no? Se dicesse tutto il mondo è bello. È vero che viveva prima del XX secolo, che ha in qualche modo reso impossibile, no? Ma vive comunque dopo il terremoto del 1755. Rosmini dice questa visione di bellezza è la visione divina, è la differenza dello sguardo divino dallo sguardo umano. Sub specie eternitatis, potremmo dire. E questa prospettiva, è per questo la teosofia di Rosmini capiamo all'interno soprattutto della modernità. Spinoza e poi soprattutto Schelling, come tra poco sarà tema della mia relazione. E questa prospettiva significa sotto quelle leggi che il Roveretano descrive nel terzo libro della Teodicea, soprattutto la legge del minimo mezzo. Queste leggi sono quelle dell'armonia che si realizza nell'antagonismo della storia. Nell'antagonismo della storia si realizza comunque un'armonia. E in questo senso aveva affermato già Leibniz che l'armonia è dunque qualcosa di più della semplice regolarità e legalità naturale. Non è semplicemente la legge naturale questo. Di un ordine estetico o di una esatta corrispondenza tra eventi fisici e stati mentali. Essa è piuttosto il fondamento di una respubblica unitaria, un regno della natura fondato in ragione, una comunione di spiriti. Così il medesimo principio della forma, che è a fondamento della determinazione e quindi della varietà del creato, istituisce anche l'ordine fra le cose e ne costituisce la regola, e in tale ordine risiede la intelligibilità del mondo e la sua bellezza per chi lo pensa. Per chi lo pensa, sub specie eternitatis. Leibniz non giustifica il male, ma spiega che il male fa parte del migliore dei mondi. Oltre a ciò, però, è impossibile andare. Il mistero impedisce di comprendere come, anche nel caso dell'ordine del mondo, il bene del tutto sia anche il bene della parte, cioè come il male sia parte integrante del mondo migliore possibile. Secondo Poma, rispetto alle teodicee razionali, che alla fine riconoscono l'istanza del mistero come unico punto di riferimento valido per inquadrare la contraddittorietà e aporeticità del male, la teodicea di Leibniz propone una correzione sottile ma importante, una correzione che attribuisce alla teodicea filosofica un valore insostituibile. Essa mostra come la contraddittorietà del male rispetto al bene e il suo non senso, il suo essere inconveniente, non sia sullo stesso piano del bene. della sua verità e del suo senso. Ancora una volta è di cruciale importanza il mistero come categoria filosofica. La distinzione tra verità e apparenza permette di considerare razionalmente il male sul piano dell'apparenza, poiché esso non è riconducibile a un principio a priori. Questo è Leibniz. Rosmini, come vediamo, si avvicina su questa strada più a Schelling, perché dice che non è soltanto apparenza, ma che comunque sub specie eternitatis, sullo sguardo divino, in questa estetica divina, viene comunque risolto. Kant va oltre questo stato di Leibniz quando radica il male come malum physicum nella natura fisica dell'uomo, senza poter definire esattamente la sua origine. Soltanto nella volontà personale esso muta nel malum morale. Ora, tale impostazione della teodicea fu descritta dallo stesso Leibniz con un esempio preso dall'estetica. E Leibniz, questo esempio estetico comunque troviamo in Leibniz. Se di fronte a una pittura bellissima la copriamo tutta, tranne una piccolissima parte, che cosa apparirà quando anche la si studiasse in profondità e la si guardasse da vicino, se non una confusa mescolanza di colori, senza piacevolezza e senza arte? Eppure, appena si toglie la copertura e si guarda l'intero quadro dal punto più adatto, subito si comprende come ciò che sembrava applicato alla tela senza ragione sia stato dipinto dall'autore con somma perizia. E ciò che accade per gli occhi in pittura accade per l'occhio in musica, per l'orecchio in musica. Musicisti e greci spessissimo mescolano dissonanza agli accordi per eccitare e quasi pungere l'ascoltatore e, dopo averlo reso ansioso di ciò che sta per succedere, rallegrarlo riportando tutto nell'armonico. Analogamente ci rallegriamo di piccoli pericoli e di lievi sofferenze. Esiste quindi, così si potrebbe concludere, un qualche contributo estetico del male alla evoluzione del bene. E per Leibniz la felicità degli esseri intelligenti consiste proprio nella capacità di cogliere distintamente l'armonia di tutto. Secondo Semplici non si tratta affatto di una posizione singolare nel Settecento. Questa percezione di una fondamentale identità del cosmo come bellezza e armonia è un motivo ampiamente presente nella cultura del Settecento. E in essa si sovrappongono variamente motivazioni religiose, istanze illuministiche e suggestioni spinoziano-panteistiche, entusiasmo poetico per la bellezza e armonia della natura. Ma, come continua Semplice a osservare, si tratta infine sempre come tecniche di ridurre il male a residuo, il che significherebbe in qualche modo di dissolverlo. Questo, cioè, quindi nella teodicea del Settecento, in Leibniz, abbiamo questo motivo estetico, ma abbiamo ancora il problema del riduzionismo, di ridurre comunque il male a un residuo, a una prospettiva, a lievi mali che giovano ancora di più la gioia del bene. Questo dopo Kant non è più possibile. E infatti Rosmini, come vediamo, si situa in una fase storica dopo Kant per quanto riguarda la considerazione della teodicea. Quindi non si tratta semplicemente di dissolverlo. E questo è il principio della fisico-teologica tedesca, quindi questa idea di bellezza in tutto, questo finalismo in tutto, 1700, fisico-teologia tedesca, che in qualche modo offre un disegno estetico, cioè armonioso, del cosmo, che afferma l'armonia del mondo come espressione di Dio, ma che con la critica della ragion pura sarà definitivamente destituito. Infatti sembra quindi soltanto una naturale conseguenza se Kant ha proclamato la impossibilità di ogni teodicea razionale, trasferendola nell'ambito della ragion pratica. E così, forse il più intimo elemento che in fine conti unisce la teodicea rosminiana a quella di Leibniz, e che forse era il vero movente per Rosmini di servirsi così estesamente della teodicea di Leibniz, ossia l'ottimismo divino della perfezione massima, divenne anche la sua pietra di inciampo. Oppure almeno potrebbe sembrare così, chi legge Rosmini soltanto in questa prospettiva dell'ottimismo, inciampa sulla critica di Kant. Oppure almeno potrebbe sembrare così. Letta la teodicea di Rosmini in modo razionalistico, ormai dopo Kant sembra di un anacronismo clamoroso, un relitto di un secolo tramontato con il terremoto di Lisbona. Rosmini sembra un intellettuale europeo che non è riuscito a percepire quale terremoto quello di Lisbona ha suscitato poi nella scena filosofica e soprattutto per ogni possibilità di una teodicea. Ma che questa è solo una prima impressione e che Rosmini al contrario ha trovato, sebbene formulato in modo troppo nascosto e indiretto nel disegno lungo e abbondante di questa opera della teodicea, che Rosmini comunque ha trovato una nuova soluzione, ciò si può evincere attraverso il confronto con un grande pensatore che post-kantianamente ha criticato la filosofia della storia, dell'idealismo, come razionalizzazione della teodicea. E questo è Schelling. In confronto critico con quest'ultimo si lascia ulteriormente evidenziare il tratto specifico della teodicea rosminiana, ossia il suo carattere estetico, comprendendo l'estetica non come discorso sostitutivo o esonerante della teodicea, abbiamo parlato ieri di questa interpretazione di Marquardt, che dice che la filosofia della storia moderna, ma anche la estetica moderna in quanto tale, e la teoria della giustizia moderna sono discorsi esoneranti di Dio, e in questo caso sostitutivi della teodicea dopo la sua dissoluzione razionalistica, ma come la caratteristica dello sguardo divino sub specie aeternitatis. Solo in questo sguardo una teodicea razionale, secondo Rosmini, si lascia in qualche modo salvare. Perché solo in questa prospettiva una teodicea estetica non diventa cinica nei confronti dei mali nel mondo. Innanzitutto, Rosmini sottolinea che l'origine del male non può essere trovato in nessun modo in Dio. Questo è il punto di partenza. Nella origine del primo male non ha a che fare con Dio, ma ella fu tutto effetto della limitazione della natura creata. Questo l'ho citato già prima e questa è ovviamente la più decisa demarcazione di Rosmini da Schelling, che segue il progetto di radicare il male in modo più originale per presentare in modo migliore il disegno della libertà umana. Mentre Schelling alla fine la possibilità del male della creatura umana la riconduce a una origine che in quanto tale sta persino antecedente all'esistenza di Dio, quindi in qualche modo radicando la possibilità del male, non il male stesso, radicando la possibilità del male in Dio e concependo quindi nella rivelazione, nella necessaria rivelazione di Dio in Cristo, il superamento di questo male, ha anche a sua volta Schelling risolto la teodicea ab initio, metafisicamente, in Dio, nel principio assoluto. Quindi non ha più bisogno, in senso stretto, di una teodicea, come abbiamo visto ieri. Rosmini, situando il male nella possibilità della creatura, conservando sub specie eternitatis, però, la soluzione di questo male in Dio, diventa capace, sotto questo disegno estetico, di dare alla storia umana un valore originario, non già in qualche modo risolto, e quindi alla realtà del male stesso. Quindi la realtà del male che diventa presupposto della storia, solo nello sguardo divino, sub specie eternitatis, risulta conciliato. Questo sarà adesso il tema degli ultimi 10 minuti della mia relazione. Per Schelling, nella volontà dell'uomo, sorge una scomposizione dei principi che in Dio sono indissolubili. Cioè, una scomposizione di principi che in Dio sì sono indissolubili, ma la possibilità di questa scomposizione è già integrata nel principio metafisico di Dio. Questo Rosmini non condivide, ma vede comunque in questo disegno di Schelling, vedrebbe in questo disegno di Schelling un tratto utile per la teodicea. La bellezza della virtù, dice Rosmini, non si conoscerebbe dall'uomo ben disposto e però non si amerebbe cotanto se egli non avesse sott'occhio vivissima la deformità del vizio fino ad inorridirlo, questa radicalità del male. Questa è una possibilità che vediamo in Schelling e che Rosmini affermerebbe. Nonostante il rifiuto deciso di Rosmini di radicare l'origine del male in nessun modo nella sfera dell'assoluto, egli condivide con Schelling la medesima preoccupazione, ossia di concepire il male come reale e non soltanto come superficiale espressione della libertà umana. E quindi come presupposto del bene. Significa questo, prendere il male sul serio? Significa, in altre parole, concepire il male in qualche modo come presupposto del bene. Per questo in Schelling il male è presupposto della rivelazione. L'amore può esserci solo lì dove c'è una situazione di non amore. Se però Rosmini non può fondare il male in Dio, gli resta soltanto di concepire la possibilità della sua generazione in una astensione divina. L'astenersi che il Dio fa di operare è la permissione del male. Connesso al concetto di permissione, come abbiamo visto ieri, è il concetto di astensione di Dio. Dio, sottolinea in vari punti della teodicea il verbo astensione, Dio si astiene. Ecco questo che intendevo ieri affermando che Rosmini in qualche modo rivede il concetto di onnipotenza divina. Cioè nel concetto di onnipotenza divina sarebbe impossibile parlare di una astensione di Dio. Rosmini dice qua, paragrafo 546, l'astenersi che Dio fa di operare è la permissione del male, però che essendo il Dio la prima causa, ad essa si riportano tutti gli effetti anche delle cause seconde. Per questo, conclude Rosmini, la possibilità del male, la sua permissione, consiste in una astensione divina, considerando che la mancanza dell'azione della prima causa non toglie il libero arbitrio di quelle creature, quando mancando nella loro operazione operano il male. Quando quindi Dio, quando manca, dice qui Rosmini, l'azione della prima causa. La scolastica diceva ci vuole sempre l'azione della prima causa nell'azione delle seconde cause. Rosmini dice il contrario qui. Parla di una mancanza dell'azione della prima causa e le seconde cause possono agire lo stesso. Nessuno in qualche modo, no? Prende così sul serio l'autenticità della libertà. Per questo la teodicea di Rosmini è una fondazione della libertà della creatura. Quando ho detto ieri che Rosmini la può fondare soltanto vedendo la libertà della creatura, nella libertà del creatore, dà un fondamento, in qualche modo, assoluto di questa libertà umana. A parte che in questo modo viene confermato il fatto che Rosmini concepisce la libertà umana nella libertà di Dio, bisogna constatare che Rosmini evita il presupposto schellingiano, soltanto al prezzo di una concezione a sua volta contraddittoria. Come si può concepire l'onnipotenza divina se si afferma la possibilità che Dio si astiene dall'operare? Se dunque Rosmini deve superare il concetto classico di onnipotenza divina, sostituendolo con la bontà assoluta e la libertà morale dell'agire divino, allora egli compie una mossa senz'altro differente da Schelling a livello metafisico, ma simile nella intenzione morale. Come la sistematica di Schelling mira a concepire la libertà umana in analogia a quella divina, soltanto che quest'ultima, quella divina, è la piena e assoluta realizzazione, mentre la prima, ossia la umana, è una realizzazione della libertà che cade in qualche modo necessariamente nel male. Anche Rosmini modifica il concetto di onnipotenza, ma in maniera tale da poter pensare alla libertà morale dell'uomo soltanto nella libertà morale assoluta divina. Del resto un pensiero simile troviamo di nuovo in Schelling. Schelling dice, se invece dello spirito della discordia domina in esso lo spirito dell'amore, allora la volontà è nel modo e nell'ordine divino. Se invece dello spirito della discordia domina lo spirito dell'amore, la volontà è nell'ordine divino. Questo, secondo me, è anche il messaggio della teodicea di Rosmini. In questo modo l'uomo si integra nell'ordine divino. Per questo la figura del santo è la figura regolativa che risolve alla fine la teodicea rosmiliana. Se domina lo spirito dell'amore, la volontà è nell'ordine divino. Siccome però si tratta di un rapporto, questo significa pensare la libertà umana, non è la libertà morale divina assoluta. Siccome però si tratta di un rapporto di due libertà, la prima può fallire, quella dell'uomo può fallire, quella dell'uomo può costituire una vera e propria realtà del male, perché l'ultima non la ingloba in sé, perché si astiene, abbiamo visto prima, ma consente la sua autonomia perché appunto si astiene da una interferenza continua. Con Schelling, il tratto comune di questa argomentazione è che Dio non può intervenire nel mondo a causa di un presupposto, quello della libertà, che sta a monte della propria esistenza di Dio. E Rosmini dice: non vi è già nella causa prima un atto con privazione, ma una mera negazione di atto, limitata in modo che non tolse alla causa seconda il potere di fare l'atto completo, ma bensì lasciò che l'atto di quel potere mancasse della propria perfezione, di quella perfezione che la causa seconda gli poteva dare e non gli diede. Una volta giustificato il male come collocato in conseguenza delle decisioni della libertà umana, per Rosmini esiste una prova dell'esistenza di Dio per via del male. E Rosmini dice: se egli è certo, primo, che volendo cavare tutto il bene possibile dalle attività create, ciò non può farsi senza permettersi in pari tempo i mali, questo abbiamo visto. Secondo, se questi mali non possono togliersi senza un intervento straordinario della potenza divina. Terzo, se questo intervento straordinario è opposto alla legge della sapienza, che è quella del minimo mezzo, dunque i mali morali eudemonologici a cui le creature soggiacciono, gli stessi peccati, la stessa dannazione di alcuni, anziché distruggerla, stabiliscono la sapienza e la bontà di Dio. E Rosmini qui esplicitamente non parla solo del male metafisicum, parla anche del male morale, del peccato. Teodicea 513. Il male quindi ha un senso positivo all'interno della legge dell'antagonismo. Ma se il male per definizione è contraddittorio al bene, appunto la sua negazione, significa anche, attenzione, che soltanto insieme al bene è segno ed espressione della libertà umana. E quindi soltanto insieme al bene diventa una prova morale dell'esistenza di Dio. Soltanto insieme al bene. Soltanto insieme alla legge dell'antagonismo. Soltanto insieme a questa dinamica che nell'occhio di Dio è armonia. Appunto perché di per sé è negatività. Di per sé il male è nullità. E per Rosmini esso non può mai essere dialetticamente conciliato con il bene. Questa conciliazione tra bene e male, pur essendo il male una realtà, ma costituita dalla volontà dell'uomo. Quindi in sé nullità non può essere dialetticamente conciliata con il bene. Non è una sintesi dialettica, ma diversa. Come? In qualche modo si deve ricongiungere con il bene in una concezione che percepisce la sua unità con il bene in quanto risulta integrato nell'ordine del bene, perché lo sguardo divino, infine, coglie intuitivamente la bellezza della storia sub specie eternitatis. Questo è possibile solo sub specie eternitatis. E questa è la differenza, questo è il tratto originario di Rosmini. Da ciò risulta la gerarchia delle realizzazioni varie dell'essere, in modo che non poteva Dio ragunarle insieme, cioè le posizioni e le condizioni della possibilità di giovarsi e di nuocersi scambievolmente, non poteva ragunare un tutto di questa sovrana bellezza, cui l'universo agli occhi nostri riflette, senza che ad un tempo non fossero possibili per iscambievoli azioni i loro mutui miglioramenti e danneggiamenti. Per descrivere questa figura, Rosmini si avvale in tutto, in tutta la teodicea, di vocaboli e contenuti estetici, parlando di quest'ordine e bellezza dell'universo come una manifestissima prova dell'esistenza di Dio, e cioè l'unità di quest'ordine come una prova dell'unità di Dio suo autore. Chi non sa considerare che i casi particolari non può vedere bellezza, che egli è questo universo, dice Osmino. Chi non sa considerare altro che i casi particolari non può vedere bellezza. Vi deve anzi trovare deformità, perché si abbatte ad irregolarità inevitabili, ma chi considera una lunga serie di avvenimenti vi scorgerà ordine regolare e simmetrico. Quindi nelle particolarità c'è il male, nelle particolarità c'è il male. Non viene semplicemente dialetticamente riconciliato nella prima origine, superando completamente qualsiasi teodicea, e superando qualsiasi teodicea, in qualche modo, superando la differenza di Dio, superando il mistero di Dio, come abbiamo visto ieri che deve essere considerato. Quindi Osmini che cosa fa? No? Assume questo sguardo divino. Lo sguardo umano che vede solo i particolari deve trovare deformità. La bellezza in questo modo è il meccanismo della teodicea, non perché esteticizza la radicalità del male, questo abbiamo visto, Osmini non cade in questo problema, esteticizzare il male, rendere il male in qualche modo bello, non sarebbe teodicea, ma perché il male simboleggia la prospettiva salvifica della storia, scusate, l'estetica simboleggia la prospettiva salvifica della storia. L'uomo che non è in grado di assumere lo sguardo divino trova nella bellezza il simbolo della stessa. No? L'uomo può cercare di assumersi lo sguardo sub specie eternitatis, ma non riesce fino in ultimo. Quindi la bellezza è quella strada che l'uomo vi ci porta. Educandosi alla bellezza diventa quindi capace di comprendere il senso del male, non in modo assoluto, ma all'interno dell'ordine della libertà. Attraverso questo simbolo della bellezza, nella teodicea estetica si prospetta un quadro che non è reale, ma che è anticipazione messianica dell'escaton. Già nella teosofia Rosmini aveva affermato che l'universo è l'esecuzione di questo tema, quello ideale morale, cioè estetico, del concetto astratto dell'uomo-dio, e quindi estetica come storia. Per Osmini questa estetica concreta, l'estetica realizzata e quindi la storia. In questo senso la teodicea è il vero compimento della filosofia teoretica di Osmini. Così infine, come dice Osmini, la provvidenza rimase, secondo il nostro intimo convincimento, pienamente giustificata e anzi immensamente glorificata. Di nuovo una prospettiva estetica. Insieme a Kant, Osmini potrebbe pertanto affermare che l'uomo non può conoscere la storia né a posteriori né a priori, ma può pensarla nel suo orizzonte fenomenico secondo un criterio regolativo di sviluppo che permette di concatenare e di valutare criticamente talune condizioni dell'umano agire. E questo criterio regolativo di sviluppo è la provvidenza divina, quello sguardo sub specie eternitatis che dà allo sguardo umano una finalità, sebbene nei meri fatti umani questa finalità non è intrinseca. Kant direbbe senza scopo, né in modo a priori né in modo a posteriori, altrimenti di nuovo avremmo ridotto la realtà del male. Allora abbiamo una finalità sub specie eternitatis, ma che è senza scopo dal punto di vista della storia. Ora, finalità senza scopo, non a caso nella critica del giudizio di Kant è la definizione della bellezza. Infatti lo stesso Kant ha concepito una possibile teodicea come conciliazione con il mondo contro la fuga della ragione dal mondo e nella misura in cui si rivolge verso la storia. Diventa una presa di posizione per il mondo secolare. Ma a differenza di Osmini, nel suo scritto sull'insuccesso di ogni tentativo filosofico in teodicea, Kant concepisce una distanza infinita e irrimediabile tra il sapere divino e quello umano. Siccome Schelling riporta la spiegazione del male in Dio, egli lo risolve nell'assoluto e quindi rende superflua ogni teodicea, semplicemente perché il male non deve essere più giustificato, e tantomeno Dio nei confronti del male. mentre in Dio l'origine del male, mentre in Rosmini, scusate, l'origine del male nella libertà umana costituisce il compito originario della teodicea. In questi tratti, mi avvio alla conclusione, Rosmini presenta una riflessione che va molto oltre i presupposti leibniziani e conferma l'impressione articolata nella introduzione a questo convegno che soltanto nella misura in cui si pensa la libertà contingente nella libertà di Dio, cioè in questo modo la libertà contingente come libertà morale, la teodicea si risolve senza dissolversi. La libertà morale, dice Rosmini, è un principio interno all'operante, non è una causa esterna che muova l'operante. Perché egli è certo che la causa dell'amore che Dio porta a se stesso non è fuori di Dio, che anzi è Dio stesso. E tuttavia quell'amore non è libero di libertà meritoria, perché benché sia libero di libertà morale, è santa per essenza. Questo non meritorio, no? Questo essere libero è santo per essenza. Questo caratterizza la libertà di Dio. Questa è questa finalità senza scopo. E soltanto per questo, forse, Rosmini, alla fine della teodicea, dice che la provvidenza generale deve essere integrata con una provvidenza particolare, che recupera poi anche lo sguardo sul particolare, ma soltanto da un punto di vista divino. Significativamente il termine libertà morale per un punto di vista divino, perché è quello sguardo divino estetico sul mondo che ha una finalità senza scopo. L'uomo che cerca di vedere uno scopo in questi avvenimenti nella storia non lo trova. E perché non lo trova? Per il fatto dell'esistenza del male. E perché esiste il male? Perché senza il male non esisterebbe la storia. L'uomo, in quanto sceglie il male, causa la storia. In quanto sceglie il male, realizza la libertà, ma esce allo stesso momento da quel disegno divino. Da quel disegno divino che, in uno sguardo estetico, sa sempre che il male, nonostante la radicalità della storia, sarà reintegrata. Significativamente, adesso veramente concludo, il termine libertà morale ricorre esclusivamente nel terzo libro della Teodicea e costituisce quindi un certo approdo delle riflessioni rosminiane sulla Teodicea. In questo modo Rosmini non propone una soluzione razionale del tema della Teodicea, il che produrrebbe la sua dissoluzione, abolendo Dio perché nonostante è pienamente giustificato. Questo sarebbe la dissoluzione della teodicea, il che produrrebbe la sua dissoluzione abolendo Dio perché e non nonostante pienamente giustificato, ma una soluzione morale al patto che l'uomo, o meglio l'umanità, fosse pienamente morale, la teodicea si risolve. Sì, a patto che l'uomo fosse pienamente morale, la teodicea si risolve. Come si risolverebbe la storia? Al patto che l'uomo, o meglio l'umanità, fosse pienamente morale, la teodicea si risolve. E questa è la prospettiva della storia della salvezza, ossia della provvidenza. Questo è lo sguardo della provvidenza, lo sguardo estetico della provvidenza. Afferma Rosmini in modo emblematico che l'universo morale adunque non va, ma anzi corre all'ultimo suo scioglimento. Teodicea 913, la fine, no? Della teodicea. L'universo morale adunque non va, ma anzi corre all'ultimo suo scioglimento. Certo, l'universo morale, la moralità, corre all'ultimo suo scioglimento e involge e riappisce seco l'universo intellettuale ed il fisico nel suo celerissimo vortice. Identificando questa realizzazione della libertà morale con il dì dell'estremo giudizio e quindi con l'escaton. Per questo l'esito cristologico della teodicea è necessario, sebbene si tratta di un lavoro filosofico. Significativamente, anche nella teodicea schellinghiana, la dimensione cristologica è l'unica prospettiva capace di salvare l'umanità dalla paradossalità distruttiva del male. L'essere morale per Rosmini in questa prospettiva si articola, e questa è l'ultima citazione, senza essere determinato da una causa esterna, essendo egli stesso un principio interno inclinato ad unirsi a tutta l'entità conosciuta, nella quale unione egli trova il bene, il piacere puro, il gaudio. Grazie della vostra attenzione.